Podcast numero 108 per il giornale Il Mondo Nuovo, domenica 18 agosto 2024. E la nave va dopo 40 anni. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Permettete un breve podcast oggi attorno a Ferragosto, dedicato ai vecchi riti di qualche lettura e un po' di televisione, causa piogge e temporali reattivi al caldo nei nostri luoghi di villeggiatura. Dunque, segnalato da Aldo Grasso sul Corriere della Sera, giustamente con evidenza ineludibile, almeno per chi legge ancora i quotidiani, ho visto ieri sera in televisione il film E la nave va, film di Federico Fellini del 1980. 83, prodotto da Franco Cristaldi e distribuito in Italia dalla Gaumont italiana poco prima del suo scioglimento. Merito di questa riproposta, con copia adeguatamente restaurata, è di Rai Storia, che contiene una rubrica Cinema Italia per proporre connessioni artistiche attorno a tematiche ispirate a rilevanti pagine della storia. Trattandosi di Federico Fellini, naturalmente, la storia non ha un approccio calligrafico e neppure scientifico, ma allusivo, onirico, trasfigurato dalla prepotenza della verosimiglianza, che resta grande cifra di Federico Fellini, e dalla sognante e poetica contraffazione che fu propria dell'indimenticabile Tonino Guerra, sceneggiatore di Fellini, anche in questo film. Ero direttore generale del Luce, dell'Istituto Luce, fuso con l'Ital Noleggio Cinematografico, in quel 1983, distaccato dalla RAI, allo scopo, ma forse più accennato che normato, di intensificare e mettere su basi più stabili il rapporto tra televisione e cinema, e vidi da vicino nei recinti di Cinecittà le lavorazioni. E qualcosa in più, forse, seguì con apprensione la modesta accoglienza del pubblico italiano nelle sale. Pur santificato da premi nazionali, nastri d'argento, eccetera, il film segnava il tema delle difficoltà di mercato, della fase che poi fu la fase finale della produzione di Federico Fellini, diciamo anni 80 e una piccola parte dei 90. Ho raccontato nel libro 48, edito da Bompiani nel 2008, il tentativo che con la complicità di Sergio Zavoli feci per orientare una produzione a basso costo che, in forma straordinaria e orgogliosa, Federico interpretò come l'accesso alla produzione che sarebbe stata la più costosa di tutti i tempi, cioè rifare la storia del cinema, ma nel senso integrale di rifarla produttivamente, con il suo modo di fare il cinema. Così come i primi minuti di E la nave va mostra bene una sperimentazione che Fellini fece in parallelo con Woody Allen nel film Zelig. Comunque, tanto alla fine da non farne poi niente, se non lasciare una traccia che finirà poi nel suo ultimo film, Intervista. E poi in quel quadro lo stesso Luce subentrò l'anno successivo alla distribuzione italiana di Ginger e Fred, dolente prosecuzione di prova d'orchestra anche attorno al conflitto tra cinema e televisione. Fu per noi comunque una cosa importante e diede anche buoni risultati. Cosa si prova a rivedere per la prima volta dopo 40 anni quel film ormai in soffitta? Le scene più celebri, il concerto con i bicchieri, la metafora del rinoceronte, la sala macchine, sempre sublimi. Gli squarcetti rapidi di Pina Bausch, affascinanti. l'idea della fine di un'epoca che si disse essere stata all'origine dello spunto della sceneggiatura, cioè le vere cause della Prima Guerra Mondiale al di là dell'attentato di Sarajevo, resta uno spunto abbastanza valido, ma credo fragile per una metafora che impasta ingredienti soprattutto italiani: mare, immagine, lirica, pruriggini e persino primi spunti sulla nuova era delle migrazioni, il lungo episodio dei naufraghi serbi imbarcati. Forse Fellini lo intuì e non a caso quel casting risultò poi più europeo che italiano. Valido o non valido, ma comunque se deve diventare anche leva di lettura del presente, probabilmente La dolce vita e Prova d'orchestra conservano oggi più efficacia. E poi restano cariche di poeticità e quindi un po' senza tempo le profilazioni degli attori, ognuno con la sagomatura di cui resta sempre originalissimo. L'ex disegnatore che fu Federico Fellini cominciò alla Domenica del Corriere e poi con le sue vignette fu una colonna del Marco Aurelio. Quei capellucci a ondina che fa agli attori caratteristi un po' svagati, alla fine sempre rimestamenti di Amarcord, che strappano comunque ancora un sorriso. L'alter ego in questo film non è più Marcello Mastroianni, ma la soluzione è quella di un giornalista sornione con humor britannico che tiene in piedi il filo della narrazione, cosa necessaria per un film che non voleva essere né ideologico né razionale. Ma una lentezza al tempo nociva, oggi credo insostenibile, mina il capolavoro. Ma non lo penso solo io. La filmografia di Federico Fellini resta immortale perché in qualche modo imperfetta. La scena del concerto nella stiva della nave, utilizzando bicchieri e acqua come strumenti, io ve la faccio adesso risentire, dura solo 2 minuti.
Avete visto anche voi, era proprio stravolto. Stravolto e voglioso.
Cresce troppo, diventa
così, non è calante. Tu invece con quello vecchio da somavo, così che fai? Fa, tu sai.
Permettete un'aggiunta. Mentre registro questa breve non recensione, sbircio su Google la notizia di 8 minuti fa della informazione data dai figli di Alain Delon della morte del padre, 88 anni, una mitologia del cinema al tempo stesso drammatico e ammaliante, avvenuta nella sua casa di Douchy, nella valle della Loira. Resta per noi il protagonista di Rocco e i suoi fratelli e del Gattopardo, ma nel cinema, nel teatro francese, ha continuato fino al nuovo secolo il suo protagonismo, anche in politica, testardamente lepeniano. Da 20 anni, con notizie come queste, diciamo ogni volta che il Novecento così definitivamente si chiude. Anche oggi lo diciamo, rivelando una maledetta e dipendenza da quel maledetto e benedetto secolo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana.